Benvenuti e benvenute nella bottega dell'ascolto. La condivisione di oggi è tratta dal romanzo intitolato Le chiamava persone medicina. L'autore Joe Evan, a pagina 63, scrive: la lamentela uccide, la gratitudine salva. Gratitudine, dal latino gratitudo, che deriva a sua volta da gratus, colui che è riconoscente, che riconosce, che riconosce dentro. Il giorno dopo, Pavilio portò pane fresco e si fece pranzo insieme. Le farine in montagna restano integre, non incontrano setaccio, scendono all'impasto con tutto il germe, la crusca. In città il filone a dorso bianco viene estratto solo l'endosperma. Crusca e germe vengono dichiarati scarto. Questa separazione permette al pane di restare morbido a centro tavola, anche se in montagna non lo chiamano morbido, lo chiamano pane debole. In montagna il pane è marrone come la terra intorno. Perfino le farine descrivono i mondi che viviamo, disse una volta Pavilio. La montagna unisce, la città divide. Perfino le farine sono un maestro. Adele allungò il pomodoro con l'acqua e aggiunse sale, prese due sedie da fuori e aprì il tavolo. Si accorse che Isa mancava, ma lasciò la sedia a ricordarne la mancanza. Pavilio amava mangiare direttamente dalla padella. Nonna fece i piatti per noi e lo servì così come a lui piaceva. Non mi lanciai a chiedere notizia di Isa. Adele, invece, non si fece problemi. Era fuori a pranzo con amici dai Volpi. Così era il cognome di famiglia di Damiano, un animale a simbolo di furbizia. Poco dopo venni a sapere che davanti al suo alimentari si radunavano ragazzi per passare pomeriggi e sgrassare la vita di periferia. Per me era un tempo di 3 mesi, quelli di caldo e vacanza. Alcuni invece in quelle montagne ci vivevano, dovevano trovare rimedi alla noia, antidoti alla lentezza, provocare lo stimolo. Tutto quello che invece a me avevano prescritto di eliminare per assopire l'alta sensibilità. Lì al giardino Volpi c'era già chi fumava qualche sigaretta di nascosto. Con una molletta pinzavano il filtro così da non trattenere tra le dita l'odore di tabacco e sfuggire alle penitenze di casa. Avevano la moto e qualcuno di loro oppure il volto perforato dai primi baffi. Qualche pelo sulla guancia gli scrollava di dosso l'infanzia. L'età dei 15 è il gatto di Schrödinger del tempo. Contemporaneamente adulto, contemporaneamente bambino. Si intravedevano birre, ma credo molti facessero finta di apprezzarla. Era più posa che piacere. Alcuni di loro somigliavano ai telefilm che in quegli anni l'America inculcava all'Italia. Isa aveva conosciuto i ragazzi nei suoi giorni di spesa, ci andava a prendere la pasta fresca e si intratteneva a fare chiacchiere. Aveva questo dono. Isa sapeva farti tirar fuori dal cilindro della vita discorsi a quantità. Legava bene qualsiasi argomento. Poteva passare dal meteo alla danza classica senza passare per la virgola. Stimavo questa sua forza. Io avevo bisogno di un milione di punti a capo per eseguire un'unica discussione. Damiano l'aveva invitata ad Adele a passare qualche pomeriggio insieme e a restare a conversare. Fuori si poteva contare una banda di 11 amici. Rimase e diventarono comitiva in un attimo. A quell'età si diventa amici così. È sufficiente un'estate e uno spazio dove poterla esercitare. Paviglio accennò che sarei potuto andarci pure io, che tra giovani ci si mischia così, senza troppe presentazioni, senza permessi, che poi ero più piccolo, ma parlavo meglio di loro. Avevo parole di dizionario che ancora non avevano sfogliato. Non risposi. Quella vita lì non mi portava interesse, non mi apparteneva. La guardavo curioso da lontano, come si fa con la neve dalla finestra di casa. La si ammira scendere giù, ma si spera che il sole torni a livellare i colori. A tavola si raccontò della mia esperienza del giorno prima. Paviglio ascoltò diversamente dal solito. Rapito dalla narrazione, spalancava occhi come se a tratti arrivassero rivelazioni. Guardava con attenzione Adele in cerca di un'affermazione. Poi le disse: tu dici? Come se Adele gli avesse fatto domanda con il pensiero. C'era un passaggio di comunicazione che mi sfuggiva, ma a cui loro potevano accedere. C'era una telepatia che a me mancava. Io dico proprio di sì, è ora, gli rispose Adele. Poi Pavilio disse una cosa, questa volta a me, che resiste ancora oggi nelle mie memorie. La lamentela t'ammazza. La gratitudine ti salva. Fu una frase che risuonò allora e mai più smise. Anni dopo, seguendo studi di fisica quantistica ed epigenetica, capì quanta scienza autentica si fosse insinuata nella vita di montagna. La gratitudine ti salva, perché coltivando uno stato mentale di gratitudine si attivano specifiche aree del cervello che promuovono il rilascio di neurotrasmettitori come dopamina e serotonina. Questo non solo migliora l'umore, ma avvia processi di guarigione e crescita nelle cellule del corpo. Il cervello crea segnali che possono influenzare il comportamento dei geni. La gratitudine e altre emozioni positive creano un ambiente biochimico che promuove la salute. Quando viviamo in questo stato, il corpo produce meno ormoni dello stress, come il cortisolo, e questo permette ai geni legati alla guarigione e al benessere di essere attivati. Le nostre cellule rispondono all'ambiente interno creato dalle nostre emozioni. Il senso di gratitudine è la risposta che diamo al mondo quando lo accendiamo. Stiamo dicendo all'universo che il nostro sentimento è la grazia, che tra tutti i sentimenti, umori ed emozioni che possiamo provare, stiamo scegliendo quello della riconoscenza. Quel giorno Pavilio mi disse, sai cos'è la riconoscenza? È dare valore all'altro. Non c'è ancora niente di più forte che provare il grazie verso l'altro. Chiuse l'argomento così, con il grazie verso l'altro. Punto. La gratitudine salva, la lamentela uccide. La lamentela, secondo me, è proprio pesante, è scura e chiusa, toglie l'energia, spegne la gioia, consuma il tempo, è deprimente, chiude la mente e il cuore, ci invecchia. La gratitudine invece, secondo me, è sentire tutte le cellule del corpo che sorridono, e sentire che il cuore si apre, che si allarga il suo campo elettromagnetico, addirittura i confini del corpo si espandono fino a perdersi, fino a sentirti in connessione con l'universo e con gli esseri umani. Sentirti sentire pienezza e leggerezza allo stesso tempo. La gratitudine, secondo me, è come sentire un profumo, il profumo della gioia, dell'amorevolezza, un profumo che sa di buono, che sa di presenza. La gratitudine ti fa sentire in pace con te, con Dio e con il mondo. Attraverso la gratitudine anche il mondo si percepisce in modo nuovo, più bello, più accogliente, più umano. La gratitudine è il riconoscimento e l'apprezzamento di un beneficio ricevuto. La gratitudine ti permette non solo questo riconoscimento, ma contemporaneamente di nutrire l'anima. La gratitudine non la scegli, accade, si manifesta. Quanto è bella l'esperienza della gratitudine che ti fa sentire tanto vitale, ti fa sentire che stai vivendo e non sopravvivendo, ti fa sentire che stai evolvendo, che l'anima si sente appagata. La gratitudine è, secondo me, l'anticamera della felicità. Concludo con la citazione di Eckhart Tolle: la gratitudine è una parte essenziale dell'essere presente. Quando entri profondamente nel presente, la gratitudine emerge spontaneamente. Ringraziandovi per l'ascolto, l'attenzione e la pazienza, dalla mia bottega dell'ascolto vi giunga il mio sentito abbraccio, mantello.